critica dell'espertocrazia economica. L'economia non è una scienza pura, ma un fatto politico. Non possiamo lasciarla agli economisti e ad altri tecnocrati. Col suo nuovo saggio uscito per il saggiatore A. John Chang prosegue nell'opera di smascheramento critico della presunzione di scientificità propria degli economisti, intenti a complicare qualsivoglia faccenda trattata per certificare il proprio ruolo sciamanico. Di Pierfranco Pellizzetti. L'economia non è un insieme di verità, ma una spinta alla scoperta della verità. Alfred Marshall. Ogni professione è una cospirazione contro il profano. George Bernard Shaw. Economia, di cosa si parla? Durante gli ultimi decenni in cui una sorta di imperialismo dell'economico ha colonizzato ogni ambito riflessivo sull'umana condizione, i suoi adepti subivano un ulteriore aggravamento di quella patologia nell'autopercezione di cui sono cronicamente affetti, che già 20 anni fa Albert Hirschman diagnosticava come delirio di onnipotenza. La presunzione di scientificità per le loro analisi impressionistiche, branca delle cosiddette scienze dell'uomo, inabili a inferire induttivamente regolarità naturali sotto forma di leggi causali, un'eredità che risale alle loro origini e alla loro storia. Esse sono ritardatarie e nacquero quando il prestigio delle scienze naturali, e soprattutto della fisica newtoniana, era enorme. Da qui la straordinaria proliferazione nel corso dell'Ottocento di leggi economiche, dalla legge della domanda e dell'offerta alla legge paretiana della distribuzione del reddito. Data l'importanza del ferro, simbolo dell'industria e della potenza, per i primi economisti non era abbastanza uscirsene con una legge, doveva essere una legge ferrea. L'imitazione di Newton, specialmente della sua meccanica, si spinse ancora più avanti. Per questa via, lo stesso cambiamento sociale fu assoggettato a regolarità immaginarie, ben presto contraddette dal corso degli eventi. Da Autosovversione, il mulino, Bologna 1997, pagina 172. Purtroppo per loro, come spesso ci ha ricordato Giorgio Ruffolo, la mela economica non è una mela newtoniana, è una mela che pensa. Mentre cade può decidere di cambiare direzione. Ciò nonostante perdura la temeraria quanto proterva pretesa della corporazione accademica di prescrivere leggi oggettive in tali materie, tanto da far osservare ancora a Hirschman che altri scienziati sociali accusano gli economisti di aver immaginato, estendendo a tutte le attività umane, un'analisi che è appropriata solo per il mercato, che la coda possa dimenare il cane. Da Felicità privata e Felicità pubblica, il mulino, Bologna 1995, pagina 27. Negli stessi termini ora torna sul tema uno scanzonato docente di Cambridge, l'anglo-coreano A. John Chang, che col suo recentissimo saggio appena uscito per l'editore Il Saggiatore prosegue nell'opera di smascheramento critico della smodata prosopopea propria dalla triste scienza e dai suoi addetti, intenti a complicare qualsivoglia faccenda trattata per certificare il proprio ruolo sciamanico e intimidire gli astanti. In effetti Chang, nel suo saggio 23 cose che non ti hanno mai detto sul capitalismo, pubblicato l'anno scorso sempre per Il Saggiatore, aveva già precisato con estrema chiarezza che l'economia non è una scienza pura come la fisica e la chimica, ma un fatto politico, pagina 24. Appunto, se l'economia parlasse chiaro, senza nascondersi dietro esoteriche matematizzazioni rituali e modelli astratti, risulterebbe in tutta evidenza che qui si tratta di questioni in cui non esistono verità oggettive, e ogni affermazione implica giudizi morali diversi, privilegia gli interessi di gruppi diversi e prescrive scelte diverse. Lo si ribadisce, politiche. Con tre considerazioni a latere di grande rilievo. Il 95% della scienza economica è senso comune. Il mercato non è naturale, come già ci aveva spiegato oltre mezzo secolo fa Karl Polanyi, e la globalizzazione non sta arricchendo il mondo, gli economisti non sono tecnici innocenti. Ma allora sorge la domanda, in effetti, di che si interessa la materia in questione? Per trovare una risposta convincente non c'è niente di meglio del ritornare alle fonti chiedendo lumi al padre fondatore di questo filone di pensiero, Adamo Smith, e alla sua veneranda opera La ricchezza delle nazioni, ossia l'ispezione del modo di funzionamento di un sistema sociale per quanto riguarda i problemi materiali. Agli albori del capitalismo industrialista tutto ciò significava l'esplorazione del lavoro produttivo e del relativo scambio, in cui la materialità dei beni realizzati diventa il punto di osservazione primario. Il lavoro svolto in un anno è il fondo da cui ogni nazione trae in ultima analisi tutte le cose necessarie e comode della vita che in un anno consuma e che consistono in effetti nel prodotto immediato di quel lavoro o in ciò che in cambio di quel prodotto viene acquistato da altre nazioni. Una nazione risulterà quindi provvista più o meno bene delle cose necessarie e comode che le occorrono, nella misura in cui sarà maggiore o minore il rapporto tra quel prodotto, ovvero tra ciò che si compra con esso, e la quantità di persone che lo devono consumare. Da un inquirinto The Nature and Causes of the Wealth of Nations, Newton, Roma 2006, pagina 63. Questo a fronte di un capitale che fuoriesce dalla condizione inerziale, apprendendo a riprodursi attraverso l'investimento, ma sempre mantenendo una lineare semplicità di profilo connotativo. Se nel mondo antico la questione riguardava la saggia gestione del patrimonio di casa, oikos, etimo del nostro termine, nella modernità lo schema, al netto delle interessate complessificazioni di cui si diceva, è quello di produrre beni, oggetti o servizi che suscitino l'interesse di chi è disponibile a versare il prezzo richiesto per acquistarli. Tutto qui, senza improvvide velleità da tuttologi. Da Woody Allen, lei è un tuttologo, anche. Nel suo ultimo saggio il nostro amico Chang è molto esplicito al riguardo, l'oggetto di studio dell'economia intesa come disciplina dovrebbe essere la realtà economica che riguarda il denaro, il lavoro, la tecnologia, il commercio internazionale, le tasse e altri aspetti che hanno a che fare con i tanti modi in cui produciamo beni e servizi, distribuiamo il reddito creato nel processo e consumiamo i prodotti, e non la vita, l'universo e tutto quanto, o quasi tutto, come ritengono molti economisti. Pagina 31. Zygmunt Bauman, riguardo alle pretese egemoniche di questa come altre corporazioni, ha coniato il termine espertocrazia. Come siamo arrivati sin qua? Per tre quarti del XIX secolo, fino a quando la politica fu in grado di tenere a bada le pulsioni accaparrative e totalitarie dell'establishment capitalistico, gli integralismi del clero economicista non causarono troppi danni. Solo l'intermittente fastidio causato ai non credenti da forme superstiziose con pretesa di verità poggiate su un'astrazione originaria che consiste, per dirla alla Pierre Bourdieu, nel dissociare una particolare categoria di pratiche o una particolare dimensione di ogni pratica dall'ordine sociale nel quale ogni pratica umana è immersa. Poi è successo qualcosa in modo tale da trasformare quella congenita superbia dell'economico che, come detto, nasceva con il primo capitalismo manifatturiero, l'inebriante sensazione psichedelica di possedere le chiavi d'oro per aprire la scatola nera dell'ordine naturale delle cose, che mutava comunità di piccoli batracci gracidanti in una mastodontica mandria bovina. Già Fedro, rana rupta et bos. Una normale boria che evolveva nello sfrenato settarismo fondamentalistico, conseguente all'ingaggio di quell'apparato concettuale come repertorio comunicativo assiomatico al servizio di un progetto restaurativo del privilegio. Il feroce ritorno della disuguaglianza ammantato in un'ideologia con pretese di svolgere funzioni costituenti nella restaurazione dell'ordine sociale, al cui seguito distinti e innocui accademici assumevano le funzioni guardiane e repressive di Torquemada dell'ortodossia neoliberale. Sì, perché nel frattempo era iniziata attorno alla seconda metà degli anni 70 la campagna bellica dell'accoppiata potere fratto ricchezza per smantellare l'ordine welfariano e le sue realizzazioni inclusive. La guerra civile non dichiarata degli abbienti contro i poveri, con forti aspetti suicidi sul medio periodo, ma con immediati quanto straordinari vantaggi predatori ai vertici e, di converso, effetti immiserenti sulla fascia mediana della società. Che la guerra di conquista sia tuttora in atto ce lo conferma proprio il nostro amico Chang, ricostruendo le catastrofi e le macellerie sociali prodotte da speculazioni sfrenate a partire dalla crisi tequila del 1995 per arrivare al crollo del muro di Wall Street, su cui venne immolato nel 2008 l'esangue simulacro di Lehman Brothers. Da qui il severo commento con cui si conclude il saggio fresco di stampa del coreano Controcorrente: la crisi finanziaria globale del 2008 è stata un brutale promemoria. Non possiamo lasciare l'economia agli economisti e ad altri tecnocrati. Tutti dovremmo essere coinvolti nella sua gestione, esercitando una cittadinanza economica attiva. Pagina 436. Piace questo appello a una democrazia dei cittadini come regolatrice di ultima istanza? Ma quanto è realistico? C'è da dubitarne, visto che lo stesso Chang ci fa osservare come, dopo tanti ed eterodossi salvataggi politici di aziende finanziarie private, a partire dal 2010 si assista a un rapido rientro in campo dell'ortodossia del libero mercato. Cameron e una coalizione retro vincono le elezioni inglesi, nell'eurozona si ribadisce il dogma del pareggio di bilancio e presto verrà ottenuto lo scalpo del leader greco Alexis Tsipras. Nella logica non propriamente pacifica del colpirne uno per educarne 100, persino Obama viene obbligato dal successo elettorale repubblicano ad accettare ingenti tagli alle spese nel 2011. Non per niente, nella primavera dell'anno successivo, l'elettorato di Paesi Bassi, Francia e Grecia ha votato partiti favorevoli all'austerità, come hanno fatto anche gli italiani nel 2013. Pagina 107. Questo perché, nell'odierno terreno di scontro post-democratico tra insiders e outsiders, le vie di costruzione del consenso sono infinitamente più manipolative di quanto appaia. La definizione mediatica degli scenari e il signoreggiamento del pensiero appannaggio di guardiani dei varchi attenti a non lasciar transitare neppure uno spillo critico, il controllo sociale estremamente elevato. Eppure è apparso chiarissimo a chi voleva vedere che la vera causa delle catastrofi susseguitesi consisteva nell'eccessiva liberalizzazione del mercato finanziario e delle ondate speculative abbattutesi sull'economia reale, di cui gli ulteriori 80 milioni di disoccupati creati nella mega macchina produttiva planetaria direttamente dalle nuove crisi sono la più flagrante delle prove a carico. Ma qui la pur utilissima ricostruzione delle fisiologie fratto patologie economiche di A. John Chang si arresta, tanto da far ritenere che per proseguire occorrerebbero strumentari più appuntiti propri di altre discipline, magari con in cauda l'aculeo velenoso, come una sociologia economica che non se la beva. Magari facendo ricorso al grande bastian contrario di fine Novecento, Pierre Bourdieu, il quale nel 2000, poco prima di morire, aveva scritto che l'homo economicus, quale lo intende, in maniera implicita o esplicita, l'ortodossia economica è una sorta di mostro antropologico, Questo esperto dell'atteggiamento intellettualistico incarna la forma per eccellenza della scholastic fallacy, dell'errore intellettualistico o molto comune nelle scienze sociali, attraverso cui lo studioso mette nella testa degli agenti che osserva massaie e famiglie, imprese e imprenditori, e così via, le considerazioni e le costruzioni teoriche che ha dovuto elaborare per render conto delle loro pratiche, le strutture sociali dell'economia. Asterios, Trieste 2004, pagina 237, 6 ottobre 2015.